Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella quarta parte, il capitolo intitolato Una lunga strada da percorrere. sedendo con i suoi devoti nella tenda, Prabhupada spiegò il significato di Ardha Kumbha Mela. Per milioni di anni questo era stato uno dei luoghi più sacri dell'India. Al tempo dell'apparizione dell'avatara Tartaruga, quando gli esseri celesti e i demoni avevano frullato il nettare immortale, una goccia di quel nettare era caduta là. Da allora, ogni 6 e 12 anni, alcuni pianeti propizi formano un'anfora e quest'anfora, piena di nettare, si dice che versi il nettare sulla località di Triveni. Sri Ramachandra e Hanuman apparvero qui ad Allahabad e qui Sri Chaitanya insegnò a Rupa Goswami la scienza del servizio devozionale. Prabhupada disse che anche lui era vissuto ad Allahabad con la moglie e la famiglia. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati lo aveva iniziato al Gaudiya Math di Rupa Goswami ad Allahabad nel 1932. Come per il mela, chiunque venisse a bagnarsi nel tempo propizio in cui il prana era fatto scorrere giù dai pianeti celesti era sicuro di ottenere la possibilità di elevarsi ai pianeti celesti oppure di liberarsi. John Grayson racconta: ho parlato con altri cosiddetti guru che erano impersonalisti. Non sembravano curarsi molto delle persone, soprattutto degli occidentali. Provavano un'avversione, una sorta di disdegno, benché occasionalmente alcuni di loro avessero un discepolo occidentale. Prabhupada era completamente differente. Non sembrava interessarsi molto di ciò che era esterno, ma si preoccupava della filosofia della persona, della sua coscienza. E naturalmente cercava di risvegliare la coscienza di Krishna in tutti coloro che incontrava. Prabhupada disse che sebbene la gran parte dei sadhu e dei santi presenti là non fosse autentica, pure molti erano yogi perfetti e alcuni di loro avevano 300 o 400 anni. Questi yogi, provenienti dalle parti più remote dell'India, venivano per il mela e poi tornavano nei loro luoghi di ritiro. Ho visto di persona, disse, che essi si bagnano nel Gange e risalgono nei 7 fiumi sacri. Scendono nel Gange e risalgono nel fiume Godavari, poi si immergono e risalgono nel fiume di Krishna e continuano così. I devoti perciò devono rispettare tutti coloro che partecipano al mela. Allora in realtà è vero, chiese uno dei devoti, che basta bagnarsi qui per essere liberati. Sì, disse Prabhupada, è vero. Essi vengono qui per liberarsi, ma noi non veniamo per la liberazione. Noi veniamo per predicare impegnati come siamo nel puro servizio devozionale offerto a Krishna. Noi siamo già liberati. Non ci interessiamo della liberazione. Noi dobbiamo venire per predicare il servizio devozionale. Quando Prabhupada si alzò il mattino presto, la temperatura era quasi glaciale, la sua tenda era priva di riscaldamento, egli si diresse al Pandal per guidare il Kirtan e Mongolartik. Poi, quando si fu seduto sul Vyasasa, un discepolo gli porse la sua coperta, nella quale egli si avvolse. Alzarsi e bagnarsi con quel freddo era difficile per la maggior parte dei devoti. Alcuni andavano al Gange, altri si lavavano a una pompa vicina e altri rifiutavano addirittura di alzarsi. Giriraj racconta: il programma era molto austero perché di notte il freddo era pungente e ci si aspettava che ci saremmo alzati alle 4, che avremmo fatto il bagno e partecipato al Mongolarti. Alcuni devoti molto fedeli, come Tamala Krishna e Hamsadutta, si alzavano presto, alle 3 o alle 3:30, e camminavano dal campo al Gange per fare il bagno mattutino. Ma quelli che risiedevano nella tenda dei brahmachari non erano così forti e generalmente, quando era ora di alzarsi, alle 4, sentivano tanto freddo che preferivano restare nei loro sacchi a pelo. Anche Srila Prabhupada incominciò a notare che alcuni di noi arrivavano tardi al Mongolarti e alcuni non venivano del tutto. Si sentì turbato per questo fatto, sapendo quanta importanza il Mongolarti avesse per noi. Così un mattino, benché fosse un po' debole di salute, si alzò alle 4 e uscì in Gamcha. Si sedette sotto la pompa e fece la sua doccia gelata a quell'ora del mattino, al solo scopo di incoraggiarli ad alzarsi, a lavarsi e a partecipare al Mongolarti. Questo fatto ebbe un profondo effetto su tutti noi e ci vergogniamo tanto che non ci sentimmo più di alzarci tardi. Dopo il Kirtan, Prabhupada fece una lezione sullo Srimad Bhagavatam, sintetizzando la storia di Ajamil. Questa storia particolare, insieme alla glorificazione del nome del Signore, ci apparve rilevante in modo particolare. Il santo nome era così potente che pronunciandolo una sola volta, Ajamil si era salvato, perciò il canto era di gran lunga più benefico del prana che discende dalla costellazione. Venne l'aurora e il cielo si illuminò, ma solo per poco. Una densa, pesante nebbia, salita dal fiume, mescolandosi col fumo dei fuochi da campo, avvinghiò ogni cosa. La pioggia cominciò a cadere. I devoti non erano preparati a questo clima. Col cibo così difficile da trovare e da cuocere, privi delle più sommarie facilitazioni igieniche, i discepoli si domandavano come avrebbero potuto resistere per le 2 settimane che erano state programmate. Prabhupada, tuttavia, che divideva con loro tutte queste austerità, rimaneva trascendentale e apparentemente impassibile. Se il sole spuntava tra le nubi, si sedeva fuori e si faceva massaggiare. Poi faceva il bagno seduto col suo gamcia, immergeva la sua lota nella tiepida acqua del Gange e versava l'acqua sul suo corpo. sembrava così contento che i devoti si rincuorarono, se lui non si lamentava perché avrebbero dovuto farlo loro. Il mattino presto Prabhupada portava fuori i suoi discepoli e cantava. Indossava il suo chadar di lana grigia e il cappello da swami, chiuso sotto il mento, e anche i suoi discepoli si vestivano con gli indumenti più caldi che avevano portato con sé, maglioni, cappelli e chadar. Prabhupada guidava il gruppo mentre attraversavano ondeggiando la città di tende, così densamente popolata. Kirtan era una gioia per gli altri pellegrini. Ironicamente, in tale esotica riunione di yogi, di persone dedite alla rinuncia, di sadhu, nudi e simili, Prabhupada e i suoi discepoli suscitavano la sensazione più grande. Essi inoltre predicavano, benché altri gruppi pronunciassero i mantra o dessero lezioni nelle loro tende, non facevano niente che potesse assomigliare a quello che facevamo noi. Il nostro era l'unico Sankirtan e tutti lo consideravano benvenuto. Con Prabhupada maestosamente gioioso alla guida, la processione si ingrossava e gli indiani si univano ai sadhu occidentali nel canto dell'Hare Krishna. Prabhupada mandava fuori i devoti in Sankirtan ogni mattina. Mentre il gruppo di Kirtan andava di campo in campo, molti pellegrini correvano fuori offrendogli omaggi, denaro e rispetto. Con forti percussionisti che avevano sperimentato il kirtan sulla strada e cantori quali Madhudvisa, Dinanatha e Amsaduta che guidavano il gruppo del canto, i devoti dimenticavano il freddo e l'austerità. Prabhupada metteva in rilievo l'importanza del canto. Il kirtan dovrebbe esserci sempre, diceva. La filosofia e le lezioni non risulterebbero così efficaci in questi incontri perché la gente comune non capirebbe. Sri Chaitanya non diede mai conferenze in pubblico, ma guidava sempre i kirtan. Come risultato del kirtan dei devoti, a migliaia le persone entravano nell'ampio pandal della ISKCON per vedere le divinità di Radha Krishna e prendere il prasadam. In tutto il mela, quella della ISKCON era l'unica divinità di Krishna e a migliaia si mettevano in fila per contemplarla. Prabhupada parlava in inglese il mattino e in hindi la sera e i suoi kirtan serali nel pandal riscossero un grande consenso. I sadhu occidentali con le donne e i bambini erano una grande curiosità da non lasciarsi sfuggire. Prabhupada organizzò anche una massiccia distribuzione di prasadam e assegnò a Revatinandana e a pochi aiutanti il compito di cucinare quasi senza interruzione su due piccoli fuochi nella cucina di lamiera. Alcune sere i devoti cucinavano vegetali e alava, oppure vegetali e puri, per qualcosa come 700 persone. L'impatto della ISKCON sul mela soddisfece Prabhupada. Nel frattempo il nostro programma di viaggi in India è andato avanti con successo, dovunque fossimo inviati. Ora siamo venuti nell'Arda Kumbh Mela di Prayag, Allahabad. E abbiamo ottenuto la preminenza indiscussa tra tutti i gruppi qui riuniti in massa. Le lezioni di Srila Prabhupada su Ajamil vivificarono i freddolosi e spesso ammalati devoti. Questa opportunità di ascoltare da Prabhupada era la ricompensa per tutte le austerità. In ogni lezione del mattino Prabhupada continuava a rilevare l'importanza del canto dei santi nomi, eseguito in modo puro. La purificazione ottenuta col canto dell'Harinama significa che appena canti il santo nome di Krishna, vedrai la forma di Krishna, realizzerai le qualità di Krishna, ricorderai i divertimenti di Krishna. Questo è il canto puro del mantra Hare Krishna. Ciò è affermato nel commento di Srila Jiva Goswami, cioè che un puro devoto cantando il mantra Hare Krishna realizza immediatamente Nama, Rupa, Guna e Lila, che significano rispettivamente nome, forma, qualità e divertimenti. Tutto ciò che riguarda Krishna, col semplice canto dei nomi, si realizzerà. Sentirai la forma di Krishna, ricorderai le sue qualità. Oh, Krishna ha tali qualità. Egli è così magnanimo. Poi ricorderai i suoi lila, divertimenti. Oh, Krishna istruì Arjuna, Krishna giocò coi suoi pastorelli, Krishna parla così bene con le gopi e con sua madre, Yashoda. Ricorderai queste cose. Questa è la vera perfezione del canto. Prabhupada ripeté molte volte che l'unica ragione che lo aveva spinto a venire al Kumbh Mela con i suoi devoti era quella di glorificare Krishna in modo che tutti potessero capire l'importanza del movimento per la coscienza di Krishna. Ma affinché i devoti potessero dare con successo Krishna agli altri, dovevano essi stessi prima realizzare Krishna. Diceva che era possibile pensare sempre a Krishna. Dava l'esempio delle donne indiane che trasportavano grandi anfore d'acqua sulla testa. Come nonostante tutti gli altri movimenti, esse avevano imparato a mantenere il loro equilibrio. Così, un devoto, nonostante le sue attività e l'agitazione della mente, doveva pensare sempre a Krishna. La migliore via per ricordare Krishna era la pratica costante del santo nome. Ricordo che un insegnante della nostra scuola ci spiegava che se si pensa sempre «supererò il mio esame per meriti distinti», allora si sarà promossi con un voto alto. Se si pensa «supererò l'esame con un voto altro», allora probabilmente si sarà promossi con la sufficienza. Se si pensa «in qualche modo supererò l'esame», allora non si otterrà la promozione. Ciò significa che se ti aspetti un risultato superiore alle tue capacità, allora sarà possibile essere promossi all'esame. Perciò Sri Chaitanya non ci ha detto di applicarci per un'ora soltanto al canto del mantra Hare Krishna. No, si deve fare pratica, e quella pratica ci è stata esemplificata da Haridasa Thakur, che cantava quasi 24 ore al giorno. Tuttavia, poiché per noi ciò è impossibile, dobbiamo impegnarci sempre nel servizio di Krishna. Questa pratica ci farà ricordare Krishna. Prabhupada dice che il canto Hare Krishna è simile al ruggito di un leone. Come il ruggito di un leone spaventa tutte le creature, così il canto Hare Krishna annulla tutte le reazioni delle nostre colpe. Egli comunque mette in guardia i devoti affinché evitino l'offesa più grande, quella di commettere peccati contando sulla potenza del santo nome. Anche se cadrete, però, non vi sarà perdita. Questa è l'affermazione di Narada. Se ci si dà a Krishna con sincerità e si compie il servizio devozionale, ma successivamente si cade di nuovo, si potrà di nuovo risalire, proprio come accade quando si compie un'esperienza pratica. Alcuni nostri studenti sono caduti, ma qualunque servizio sincero abbiano reso, questo resterà per sempre al loro attivo. E un giorno saremo salvati, proprio come a Jamila. L'ultimo giorno della sua permanenza ad Allahabad, Prabhupada ricevette la visita di un certo Mr. Gorkishore, il quale lo invitò a Benares. Come presidente del 456esimo festival commemorativo della visita di Sri Chaitanya a Benares, Mr. Gorkishore voleva che Prabhupada partecipasse al festival come ospite d'onore. Quando Prabhupada affermò di non sentirsi in buona salute e aggiunse che forse qualcuno dei suoi discepoli avrebbe potuto intervenire al suo posto, Mr. Gorkishore insistette tanto che infine Prabhupada accettò. Prima però Prabhupada voleva visitare Gorakhpur. Gorakhpur, 3 febbraio 1971. Terminata l'Arda Kumbh Mela, alcuni devoti erano andati a Delhi, alcuni a Bombay e altri a Calcutta. Prabhupada e i devoti rimasti si erano recati a Gorakhpur, a 10 ore di viaggio sull'antiquata ferrovia a scartamento ridotto. Prabhupada era stato invitato dal suo unico discepolo di Gorakhpur, il dottor R.P. Rao, ora Ramananda, un ricercatore clinico che aveva incontrato Prabhupada a San Francisco. Da lui Ramananda aveva preso l'iniziazione nel 1967 e in seguito era tornato alla sua famiglia e ai suoi 4 figli per insegnare chimica all'Università di Gorakhpur. Prabhupada e i suoi discepoli si trasferirono negli affollati quartieri dove era la modesta casa di Ramananda e dove quella sera un centinaio di persone attendeva la lezione di Prabhupada. Prabhupada aveva progetti per un tempio di Radha e Krishna al campus universitario di Gorakhpur e progettava anche di tenere accreditati corsi di studio con diplomi relativi nella coscienza di Krishna. Diploma, dottorato e laurea in filosofia, egli aveva previsto che diplomati a diversi livelli sarebbero usciti per insegnare la coscienza di Krishna nelle scuole e nei college, nei templi di tutto il mondo. aveva ispirato Ramananda e un gruppo di suoi amici a formare un comitato per introdurre la coscienza di Krishna nell'università. Poi iniziò circa una dozzina di discepoli, poiché essi dichiaravano di star seguendo le regole che vietano il sesso illecito, l'uso di sostanze intossicanti e il gioco d'azzardo, ed erano da lungo tempo vegetariani. Prabhupada derogò dagli usuali 6 mesi di prova, chiese loro di cantare 16 giri al giorno e di rendere cosciente di Krishna la loro città. In sua assenza, essi avrebbero dovuto aver cura della casa di Ramananda, che restasse un centro attivo della ISKCON. Chiese inoltre di cercare di stabilire dei corsi di coscienza di Krishna presso l'università. Benares, 6 febbraio 1971. Mr. Gaur Kishore contava molto sulla partecipazione di Prabhupada alla celebrazione ormai prossima della visita di Sri Chaitanya Benares. Il culmine della celebrazione, che doveva durare una settimana, sarebbe stata una parata, disse Gaur Kishore, e Prabhupada e i suoi discepoli avevano una parte rilevante in essa. Articoli sui giornali, volantini e carri muniti di altoparlante annunciavano in tutta la città la presenza di Srila Prabhupada e dei suoi devoti stranieri. I devoti sentivano di essere trattati come intrattenitori, attesi per recitare sulla base di un contratto, ma senza salario. Il giorno della processione, Srila Prabhupada viaggiava in un carro d'argento, il genere usato per tradizione nelle stravaganti processioni matrimoniali. Il carro era trainato da una pariglia di cavalli bianchi che portavano sulla testa corone d'argento e gualdrappe ben decorate. Il carro che guidava la parata portava una statua di Sri Chaitanya in legno di Nim, color giallo, alta quasi 2 metri. Seguiva poi una fila di elefanti decorati. Un elefante portava uno stendardo con una scritta Arernama Eva Kevalam. Un altro elefante trasportava 2 attori vestiti come Rama e Sita e un altro ancora 2 attori vestiti come Radha e Krishna, che salutavano la folla, e infine un altro elefante portava un dipinto di Sri Chaitanya e dei suoi associati durante il Sankirtan. In seguito veniva un camion a fondo piatto con 2 bambini che rappresentavano Sri Chaitanya e Sri Nityananda, che cantavano e danzavano. In seguito venivano gruppi di kirtan professionisti e i discepoli stranieri di Prabhupada che danzavano nel kirtan. Dietro i devoti, Srila Prabhupada viaggiava sul suo carro. Dall'una e dall'altra parte del carro un devoto sventolava Prabhupada con un piumino di chamara, mentre Prabhupada sedeva tenendo la sua destra nel big bag e la sinistra sul suo bastone. Vestiva di seta con bottoncini di perla sul kurta, un'ampia chiazza di polpa di sandalo gli copriva la fronte. Egli non faceva cenni, non sorrideva, né si girava per osservare la folla, ma sedeva calmo cantando Hare Krishna sul suo japa. Un gruppo Shanai seguiva il carro di Prabhupada, poi molti altri gruppi di kirtan e infine un'altra statua di Sri Chaitanya portata da 8 uomini. Il comitato del festival disse che vi era stata una partecipazione di circa 300.000 persone, almeno il doppio di quanti sarebbero stati senza la presenza di Prabhupada e dei suoi discepoli. La processione comunque era finita e Prabhupada, la star dell'attrazione, aveva fatto la sua apparizione e aveva trascinato là una grande folla. Ora non si richiedeva altro da lui. Si sentiva stanco. Lui e i suoi discepoli furono accompagnati in un vicino Dharmasala e fu loro servito un banchetto. Prabhupada rimase grave e tornò il più presto possibile al suo appartamento e al suo regolare programma. Uno studente dell'università di Benares, che aveva incontrato Prabhupada al Mela di Allahabad, si fermò là per fargli visita. Il padre del ragazzo gli aveva consegnato una biografia di Sri Chaitanya come dono per Prabhupada, e quando il ragazzo mostrò un ritratto del padre, Prabhupada disse: «Sì, tuo padre è un devoto. Perché non prendi anche tu l'iniziazione?» Il ragazzo esitava mentre entrambi passeggiavano nel giardino. Prabhupada disse: «Hai ricevuto da tuo padre il seme del servizio devozionale, perciò ora devi coltivarlo». «Ma come posso tagliarmi i capelli?» chiese il ragazzo. «Sono studente universitario». «No, è un'usanza. Puoi rasarti una volta e in seguito puoi tenere i capelli corti». «Come farò col tilak? Gli studenti rideranno di me». Prabhupada rispose al ragazzo che non doveva temere le critiche, doveva diventare un soldato di Krishna, proprio come il governo onora i suoi valorosi soldati. Krishna ricompensa un devoto che accetta le difficoltà e le critiche in nome del Signore. «Che cosa mi dici del Guru Dakshina?» chiese il ragazzo. «Guru Dakshina è una formalità», disse Prabhupada. «Era abitudine un tempo, dopo aver ricevuto l'iniziazione, andare nelle varie case a chiedere l'elemosina. Questo è il segno che sei diventato il servitore del tuo guru e sei pronto a chiedere l'elemosina per lui. Qualunque cosa tu dia è Dakshina». Il ragazzo tornò a casa e parlò col padre. Il giorno dopo era un giorno molto propizio, l'apparizione di Sri Nityananda, un ottimo giorno per ricevere l'iniziazione. Così quel giorno, il giorno di Nityananda Trayodasi, Srila Prabhupada iniziò il ragazzo e gli diede il nome di Niranjana Dasa. Quando Prabhupada chiese al ragazzo se aveva qualche domanda da fare, Niranjana disse che voleva conoscere la sua eterna relazione con Krishna. Era di servitore, di amico o di genitore? Prabhupada rispose che la relazione di servizio era la base comune di tutte le relazioni trascendentali con Sri Krishna. Cantando Hare Krishna, Niranjana si sarebbe purificato sempre più e gradualmente avrebbe realizzato la sua relazione con Krishna. Niranjana chiese in che modo avrebbe potuto capire la sua relazione. «Non saltare», disse Prabhupada, «hai un po' di shraddha, fede. Grazie a tuo padre, e ora devi associarti coi devoti e cantare. Gradualmente realizzerai». Niranjana ammise che doveva essere paziente. Prabhupada chiese a Niranjana di organizzare una lezione per lui al campus e Niranjana, con l'aiuto di uno zio, un professore di filosofia, fissò la data di una conferenza che Prabhupada avrebbe dovuto tenere l'ultima mattina della sua permanenza a Benares. giorno in cui doveva partire, Prabhupada incontrò John Grisser, il fotografo americano che viaggiava con lui e il suo gruppo fino ad Surat. John, che si era tagliato i baffi e pensava molto al futuro, venne a salutarlo. A Bombay si sarebbero visti di nuovo entro poche settimane. John incontrò Prabhupada nel cortile, dove stava godendo del tramonto e mangiava gur, che è uno zucchero di datteri, da un recipiente di argilla. Prabhupada chiese che il recipiente di argilla fosse spezzato e distribuito a John e altri devoti presenti. E mentre John sedeva gustando il gur da un pezzo di argilla, Prabhupada parlò della sua infanzia a Calcutta. Così John racconta. Nel suo marcato e ritmico inglese, Prabhupada stava parlando dei suoi giorni d'infanzia a Calcutta e ci descriveva la graziosa città di un tempo, prima dell'attuale affollamento e squallore. Quando era scolaro aveva visto splendidi palazzi di marmo bianco dell'epoca vittoriana, circondati da alberi e prati rasati. Improvvisamente Prabhupada si rivolse verso di me e rise. «Così, John», disse, «ho l'impressione che Krishna ti abbia catturato». Io fui d'accordo, già da un bel po' di tempo lo sapevo, ma ora Prabhupada lo confermava. Quando Prabhupada lasciò Benares per fare ritorno a Gorakhpur, molti devoti andarono alla stazione ferroviaria sbagliata. Mentre Prabhupada e pochi seguaci aspettavano alla stazione in attesa del treno, Kausalya gli chiese: «Ti è piaciuto stare qui a Benares, Srila Prabhupada?» «Tutto bene», rispose con indifferenza. «Hai riposato bene?» chiese lei, pensando a qualche aspetto positivo della sua visita. «Il riposo posso averlo sempre», disse Prabhupada. «Ciò che mi piace è stare con i miei devoti». Circondato dal suo bagaglio, Prabhupada sedeva su una panchina, mentre Tamala Krishna e Syamasundara correvano dalla biglietteria al treno e tornavano indietro. Il treno stava per partire. Ma dove erano gli altri devoti? Prabhupada osservava i suoi figli spirituali che discutevano col conduttore, affermando che il treno non poteva partire prima che gli altri devoti non fossero arrivati. «Non sanno quello che stanno facendo», disse Prabhupada e sorrise. Gorakhpur, 10 febbraio 1971. Avendo sentito dire che Prabhupada voleva predicare a Gorakhpur, Hanuman Prasad Poddar, eminente direttore della casa editrice Gita Press, mise a disposizione una delle sue proprietà, una casa di due piani, un tempo sua residenza, nota come Krishna Niketan. Mr. Poddar, che era confinato a letto in un'altra casa di Gorakhpur, aveva precedentemente incontrato Prabhupada nel 1962 e aveva apprezzato la sua missione. Quando Prabhupada ricevette il permesso di usare la Krishna Niketan, agì celermente. Non era adeguato, disse, che le divinità di Radha Krishna, venute con lui da Calcutta, fossero rimaste imballate su un camion dopo l'Arda Kumbh Mela, poiché erano già state adorate. L'adorazione non avrebbe dovuto essere interrotta. Le divinità devono essere installate domani, disse, e incaricò Kausalya e Nanda Kumara dei preparativi. Vedendo che Kausalya e Nanda Kumara avevano bisogno di maggiore aiuto, Prabhupada chiamò tutti i suoi discepoli e presto 20 devoti americani si affrettarono a darsi da fare per il festival del giorno dopo. Prabhupada diresse i devoti nella pulizia della sala del tempio, dal soffitto al pavimento e nella costruzione dell'altare. Chiese ai Mavati di donare il suo sari più ricercato, che sarebbe stato appeso come tenda davanti al tavolo, trasformato in altare per le divinità. L'altare aveva bisogno anche di un pannello che facesse da sfondo, e mentre Kausalya era in piedi sul tavolo, egli le porgeva i pezzi di tessuto colorato da disporre contro la parete. Completato il backdrop, Prabhupada prese un tappettino che un devoto aveva comperato ad Allahabad e lo posò sul tavolo altare. Quella sera Prabhupada ispezionò la sala del tempio. «Oh, è molto bello», disse, e si ritirò nella sua stanza. Due devote restarono alzate tutta la notte per cucire i vestiti di Radha Krishna. Il mattino successivo le divinità di Radha Krishna vennero sistemate sull'altare e i devoti ripresero ad adorarle offrendo loro arti e prasada 6 volte al giorno. Da quando erano arrivati in India, i devoti vivevano in un'atmosfera da tempio ISKCON per la prima volta e la loro vita diventò regolata e sicura. La temperatura si alzò e i devoti, molti dei quali si erano ammalati ad Allahabad, si sentirono più sollevati. Il tempio di Gorakhpur era situato su numerosi acri di terreno agricolo fuori città. Era un luogo molto tranquillo. Durante il giorno Prabhupada riposava e al tramonto usciva dalla porta finestra e si scaldava al sole. Sera gli ospiti venivano per il kirtan e per la lezione di Prabhupada. Parlando del 6° canto dello Srimad Bhagavatam, Prabhupada si riferì ripetutamente al commento di Sridhara Swami, che risale al 12° secolo. Sridhara Swami disse che il canto è sufficiente, anche senza principi regolatori, per liberare le persone. Come si spiega questa affermazione, dato che lo stesso Sridhara Swami parla anche di principi regolatori? L'idea è che il canto del santo nome è così potente che può immediatamente liberare chi lo canta. Ma poiché noi siamo inclini a cadere ripetutamente, ecco che sono necessari i principi regolatori. La mattina, a mezzogiorno e la sera dovremo sempre cantare il mantra Hare Krishna con fede e devozione. Facendo ciò è possibile evitare un'enorme quantità di condizioni miserabili di vita. Col solo canto dovremo quindi essere molto attenti e pieni di fede. Dovremo sapere che non appena ci mettiamo a cantare, Krishna danza sulla nostra lingua. Perciò dovremo essere molto attenti e rispettosi. Ogni sera Prabhupada si serviva del commento di Sridhara Swami come testo. Sridhara Swami fa questo esempio. Non conoscendo l'esistenza di una medicina così buona, l'uomo prende migliaia di medicine. Similmente, senza conoscere il mantra Hare Krishna, i grandi sostenitori dei principi religiosi si dedicano a tante e difficili cerimonie religiose. In realtà non ve n'è bisogno. La cosa più importante, Sridhara Swami lo mette in rilievo con grande enfasi, è soltanto il canto del mantra Hare Krishna, senza la comprensione di alcuna cerimonia rituale. Il commentario di Sridhara Swami era pieno di citazioni tratte da diverse scritture circa il beneficio supremo ottenuto col canto dei santi nomi di Krishna. Poi Sridhara Swami dice: Akila Chestitam. Questo significa che qualsiasi sforzo teso a celebrare le glorie di Krishna equivale al canto del santo nome. Quando esci per fare proseliti, per spingere questo movimento, forse le persone pensano che non stai cantando. Ma se tu stai parlando al fine di fare un membro a vita, questo discorso equivale al canto del mantra Hare Krishna, perché è Akila Chestitam. La vita di un individuo deve essere dedicata soltanto al servizio di Krishna. Parlando ad ascoltatori indiani, Prabhupada si riferiva anche alla sua predica in Occidente. Una sera raccontò una storia personale descrivendo in che modo il suo maestro spirituale, nel loro primo incontro, gli aveva immediatamente chiesto di predicare il messaggio di Sri Chaitanya al mondo di lingua inglese. In quel momento io discussi con lui, affermando che noi eravamo una nazione dipendente e nessuno quindi avrebbe ascoltato il nostro messaggio. Egli però confutò la mia argomentazione. Sì, era un esperto studioso. E che cos'ero io? Ero un ragazzino. Così ammisi di essere stato sconfitto. Prabhupada sorrise leggermente. Prabhupada parlò dei suoi anni ad Allahabad, spesi negli affari, del suo nuovo incontro col suo maestro spirituale e dell'iniziazione. Ricordò l'inizio della pubblicazione del suo Back to Godhead e nel 1944. E il momento del Sanyasa e infine il suo viaggio in America nel 1965. Menzionò la sua lotta a New York e parlò dei primi giovani che erano venuti a unirsi a lui nel negozio della Seconda Avenue, quando il movimento ebbe inizio. In pratica abbiamo cominciato a lavorare a partire dal 1968, nel 1966 avevo iniziato, ma nel corso del 67 mi ammalai gravemente e tornai in India. Di nuovo feci ritorno in America, nel 1968. In pratica quest'opera di propaganda è stata intrapresa in modo vigoroso a partire da quell'anno, il 68, il 69, il 70 e ora il 71. Così in 3-4 anni tutti questi rami sono cresciuti e ora praticamente in tutto il continente europeo e in tutta l'America, grazie alla nostra propaganda, il movimento Hare Krishna è conosciuto. Ogni mattina, prima dell'alba, Prabhupada sedeva nella sala del tempio dinanzi ai suoi discepoli e leggeva lo Srimad Bhagavatam. Ogni mattina la luce se ne andava lasciando tutti al buio. Questa mancanza di corrente era tipica dell'India e Prabhupada interrompeva la lezione, mentre un devoto accendeva due candele presso il suo Vyasasan e due candele sull'altare. Lunghe ombre si fondevano con l'oro luminoso delle divinità di Radha Krishna e Prabhupada, che aveva gli occhiali e teneva aperto in mano lo Srimad Bhagavatam, appariva meravigliosamente misterioso. Terminiamo qui anche per oggi la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte quarta, il capitolo intitolato Una lunga strada da percorrere.
Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Raghana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Jatanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare